parlando di essere ministri di un nuovo patto. Sappiamo che il patto che Dio ha stabilito con il suo popolo, da Gesù in poi, è un patto di gran lunga migliore. Ecco perché essere ministri di questo patto, in qualche modo sembra pazzesco, ma è essere più grandi dello stesso Giovanni Battista. Gesù stesso disse che il minimo del regno dei cieli sarebbe stato più grande di Giovanni Battista, nel senso che quello che i profeti, quelli che i grandi uomini del vecchio patto non potevano realizzare, perché ancora il sacrificio di Gesù non era stato compiuto, io e tu proprio siamo entrati in questa benedizione della redenzione che in Cristo Gesù ci è stata data. Ecco perché il minimo del regno dei cieli, te, entrato proprio con il minimo per la grazia di Dio nel regno dei cieli, hai dentro di te una potenzialità più grande di quella che poteva avere Giovanni Battista con tutta la sua unzione, con tutta la sua rivelazione, perché lui apparteneva a una dimensione ancora dove lo Spirito di Dio non poteva venire a dimorare nei credenti, perché l'opera espiatrice di Gesù non era stata ancora compiuta. Ecco perché noi siamo in promesse molto migliori, ecco perché noi siamo in un patto molto migliore. E dicevamo che questo essere ministri di un nuovo patto, questo essere ministri dispensatori della grazia di Dio, si esercita a favore del corpo di Cristo, a beneficio del corpo di Cristo. Infatti, se voi leggete proprio nella prima parte di quella lettera ai Corinti che stavamo citando poco fa, nella seconda lettera, al capitolo 3, sempre, l'Apostolo Paolo inizia così, il capitolo 3, dice: cominciamo noi di nuovo a raccomandare noi stessi? O abbiamo noi bisogno, come alcuni, di lettere di raccomandazioni presso di voi o da parte vostra? E poi dice: siete voi la nostra lettera, scritta nei cuori, conosciuta e letta da tutti gli uomini, essendo manifesto che voi siete una lettera di Cristo, scritta mediante il nostro ministerio. Cioè, guardate un poco, l'Apostolo Paolo stava dicendo: voi siete una lettera scritta mediante il nostro ministerio, una lettera non scritta con inchiostro, poi dice, ma con lo Spirito del Dio vivente, non su tavole di pietra, ma su tavole che sono cuori di carne. È meravigliosa questa immagine, come a dire, Paolo comprendeva, cioè, che l'espressione del suo ministerio non era una riconoscimento ufficiale, non era una carica, ma il risultato erano le persone. Ecco, dice, voi siete la lettera scritta in qualche modo dal nostro ministerio. È come a dire che attraverso questi canali meravigliosi che lo Spirito Santo dà, cioè, si scrivono delle lettere che non sono teoriche, ma la vita delle persone diventa una lettera, diventa qualcosa che si esprime, non un Vangelo teorico, ma un Vangelo che si esprime attraverso veramente il beneficio che il corpo di Cristo trae dai ministeri, può diventare a sua volta una lettera meravigliosa per chi vuole leggere, è chiaro, perché per chi non vuole leggere non leggerà niente, ma la tua vita, sotto l'azione dello Spirito Santo, sotto l'azione dei carismi, sotto l'azione proprio di quella guida spirituale che lo Spirito Santo vuole darti, può diventare una lettera aperta, una lettera dove gli altri possono leggere che cosa però? Quello che Cristo ha messo. Non vogliamo fare leggere tutti gli sgorbi, tutte le cose brutte che abbiamo scritto noi nella nostra vita. Quante cose brutte abbiamo scritto? Quante cose tremende ci sono scritte nei nostri ricordi, nei nostri pensieri, ma lo Spirito Santo dentro di noi illumina una nuova realtà, illumina una realtà di Cristo, illumina una lettera meravigliosa che può essere letta da tutti quelli intorno a noi. E l'Apostolo Paolo stava dicendo: voi siete la nostra lettera, o meglio, poi dice, una lettera di Cristo, scritta mediante il nostro ministerio. Si corregge, prima dice la nostra lettera, poi in un certo senso specifica, come quando in un'altra volta aveva detto per la grazia di Dio, dice la grazia sua verso di me non è stata vana, anzi ho faticato più di tutti loro, dice in un'altra parte, però poi specifica, non già io. Ecco, c'era questa possibilità che qualcuno potesse pensare che Paolo stava quasi invocando il monopolio dei credenti su cui stava veramente dicendo quello che lo Spirito Santo gli portava a dire. Ma subito dopo l'Apostolo Paolo sempre esprime questo fatto che lui è un amministratore, un dispensatore. Infatti dice, prima dice voi siete la nostra lettera, poi dice voi siete una lettera di Cristo scritta dal nostro ministerio. Cioè, come a dire, non l'ho scritta io questa lettera, non vi ho messo io queste cose dentro, come se dicesse l'Apostolo Paolo. Non è che io vi ho cambiato, vi ho fatto un lavaggio di cervello, vi ho imbottito la testa di tanti pensieri. In realtà il mio ministerio, è come se dicesse l'Apostolo Paolo, ha fatto sì che Cristo si manifestasse nella vostra vita, ma Cristo è quello che è importante in ognuno di voi. Il ministerio è semplicemente qualche cosa che aiuta gli altri a scoprire Cristo e a manifestarlo nella propria vita. E mi piace questo fatto che poi dice, non scritto con inchiostro, ma con lo Spirito dell'Iddio vivente. Sapete, le cose scritte con l'inchiostro, sì, si fa tanto per dire documenti contro documenti, ma si può falsificare, ci sono tante cose. Ma quello che è importante questa sera, questo pomeriggio, è che quello che Dio ha scritto in te è con un inchiostro che non sarà mai cancellato, perché è scritto dallo Spirito Santo. E lo Spirito Santo non scrive cose che valgono solamente per un tempo, che seguono le leggi e che poi sapete che si possono anche trasgredire, contraffare, eludere. Ma quello che Dio ha scritto nella tua vita, con l'inchiostro dello Spirito Santo, con la realtà dello Spirito Santo, è qualche cosa che sarà indelebile. E questo è meraviglioso, sapere che quello che Dio ha fatto in ognuno di noi non potrà mai essere cancellato. Sono stati cancellati i nostri peccati, questo era bello, questo era qualche cosa che noi non potevamo cancellare, ma che Dio ha cancellato. Ma quello che Lui ha scritto dentro di noi, nessuno lo potrà cancellare. Quello che Lui sta operando, quello che Lui sta illuminando dentro di te, niente e nessuno lo potrà togliere, lo potrà eliminare. E questa è una fiducia che ci fa sentire tranquilli, sereni, il fatto di riconoscere quest'opera di Dio in noi, il fatto di riconoscere questa opera meravigliosa. E questo è molto importante, lo vediamo ancora più avanti, nello stesso Lettera ai Corinzi, sempre la seconda, il capitolo 4. Al verso 4 proprio esprime ancora questo desiderio, questa attitudine dell'Apostolo Paolo, del suo ministerio, verso il suo corpo, verso la Chiesa. Infatti dice, quanto a noi, alla fine del verso 5, ci dichiariamo vostri servitori per amore di Gesù. Ci dichiariamo vostri servitori. Ancora una volta vediamo che il ministerio, questa chiamata soprannaturale, non è un potere, ma è un servizio. I carismi che Dio ti dà non sono un potere per sentirti più importante degli altri, ma sono un carisma, sono un'abilità soprannaturale per servire il tuo fratello, per servire il tuo prossimo. Con tutte le conseguenze che poi derivano da questo discorso, cioè, e questo lo leggiamo perché la dignità, la vocazione che Dio ci dà, dandoci una chiamata, un ministerio, non sempre ci metteranno in buona luce, non è come un ruolo dietro il quale ti puoi difendere, come a dire, io sono medico, faccio l'esercizio del medico e c'è sempre questo ruolo, come a dire, a un certo punto, quando una persona potrebbe ignorarmi, potrebbe non prendermi in considerazione, io potrei sempre tirare fuori questo discorso, ma io sono medico, ecco, identificarmi con questo ruolo, come a dire, io capisco più di te, io ho un ruolo che mi difende, io ho un ordine di medici che mi appoggia, per dire. Ma quello che è un ministerio da Dio è qualche cosa che solamente Dio può difendere e che solamente Dio può in qualche modo attestare e può difendere. Non è una carica, cioè, per cui tu hai una carica e per cui ti puoi nascondere dietro la tua carica. Questa abilità soprannaturale, questa responsabilità di essere amministratore è qualche cosa che Dio ti dà e tante volte non la puoi dimostrare, ma Dio ti manda ad essere un canale di questa vocazione, di questo ministerio, di questo servizio che Lui ti ha dato. E questo non sempre creerà delle situazioni piacevoli, come non le creava ai ministeri della Chiesa primitiva. Infatti vogliamo leggere, a parte che Paolo in una parte parla del suo primato e dice noi siamo considerati tuttora la spazzatura. Dice, beh, il primato, dice la spazzatura, nessuno di noi vorrebbe essere considerato spazzatura, anzi, tutti noi vorremmo sentirci molto importanti, ma Dio ha preso le cose deboli proprio per svergognare le forti. E Paolo stesso sapeva che il suo ministero era sì reale, era forte, ma non sempre era compreso. E vediamo un poco come lui lo definisce, lo vogliamo leggere un attimo, in Seconda Corinzi, lo leggerò da questa versione amplificata, da questa versione di Living Bible, Seconda Corinzi 6, dal 4 al 10. Dice così, anzi leggo pure il 3. Noi cerchiamo di vivere in modo da non offendere nessuno, né da ostacolare gli altri a trovare Dio. Tante volte possiamo ostacolare, non favorire, questa conversione degli altri. Perché desideriamo che nessuno ci critichi davanti al Signore. Anzi, qualsiasi cosa facciamo, cerchiamo di dimostrare di essere veri ministri di Dio. E qua, sopportiamo con pazienza le sofferenze, le difficoltà e le privazioni di ogni genere. Siamo stati battuti, gettati in prigione, abbiamo affrontato la folla inferocita, abbiamo lavorato fino all'esaurimento, digiunando e passando notti insonni a vegliare. Abbiamo dimostrato di essere ministri di Dio con l'onestà della nostra vita, con la conoscenza del Vangelo e con la nostra pazienza. Lo dimostriamo ancora con la bontà, con l'amore senza ipocrisia e con la presenza dello Spirito Santo che ci guida. Abbiamo sempre detto la verità, grazie alla potenza di Dio che ci aiuta in tutto quello che facciamo e per mezzo delle armi della giustizia che usiamo sia per attaccare che per difenderci. E restiamo fermi nella verità, sia che gli altri ci esaltino o che ci disprezzino, sia che dicano bene o che dicano male di noi. Ci prendono per bugiardi e invece diciamo la verità. Il mondo ci ignora e invece siamo ben conosciuti da Dio. Credono che abbiamo le ore contate e invece eccoci qui vivi e vegeti. Dicono che veniamo puniti, eppure non siamo mai stati messi a morte. Dicono che siamo afflitti, noi che abbiamo sempre la gioia del Signore. Ci considerano poveri e pensare che siamo noi che arricchiamo spiritualmente gli altri. Dicono che non possediamo nulla e invece possediamo tutti, tutto. Vedete un poco come Paolo esprimeva proprio le caratteristiche del suo ministero, cioè qualche cosa che all'apparenza può non sembrare, ma che in realtà è. Perché tutto questo? Perché è qualche cosa che viene da Dio. E siccome le cose che vengono da Dio hanno una logica diversa dalla realtà umana, per questo l'apostolo Paolo esprimeva questa situazione in cui tante volte era apprezzato e tante volte era disprezzato, tante volte era ignorato, tante volte era considerato. E questo, chiunque riceve un ministero dallo Spirito Santo, subirà la stessa sorte. Cioè, perché non è un ministero riconosciuto nel senso legale, come lo vogliamo dire, ma è un'abilità soprannaturale per cui quelle persone che vorranno accettarlo lo accetteranno, ma quelle persone che non lo vorranno accettarlo non potranno che rifiutarti e disprezzarti e ignorarti e considerarti anche magari un pazzo, mentre in realtà Dio sa che tu stai facendo il compito che Lui ti ha dato, ma le persone forse non lo sanno, non tutti lo capiranno. Ecco perché questa energia soprannaturale abbiamo bisogno di attingerla da Dio, perché se no non saremo fedeli, non saremo costanti. Sapete qual è una delle caratteristiche, secondo la Bibbia, della chiamata apostolica, che è un po' la più grande? Dice l'apostolo Paolo, i segni dell'apostolo sono stati manifestati tra di voi, cioè potenze, potenti operazioni e una perseveranza a tutta prova. Ne aveva avuto perseveranza Paolo. Tra tutte le situazioni dove alcuni lo lapidavano, altri lo cacciavano, altri lo volevano bene, ma era questa la sua realtà, era questa la sua vita di ogni giorno. Non era riconosciuto da tutti. E questo è molto facile da vederlo nella scrittura. Ci sono tanti brani, voglio leggerne solamente uno in Prima Corinzi, al capitolo 9. Dice così, comincia così al capitolo 9, verso 1. Non sono io libero, non sono io apostolo, Non ho io veduto Gesù, il Signore nostro? Non siete voi l'opera mia nel Signore? Dice, se per altri non sono apostolo, lo sono almeno per voi. Che significa, dice, se per altri non sono apostolo? Significa che evidentemente altri non accettavano, cioè, questa capacità soprannaturale che si manifestava nella vita di Paolo, eppure lui dice, se per altri non lo sono, almeno per voi, cioè come voi avete riconosciuto in me, sta parlando ai Corinzi, questa chiamata apostolica, questo carisma, questo servizio che io sto espletando. E poi infatti continua, perché il suggello del mio apostolato siete voi nel Signore. Come a dire, il ministerio è qualcosa che Dio dà alla persona e che poi gli altri riconoscono, non tutti necessariamente, ma gli altri riconoscono e gli altri soprattutto beneficiano di questo ministerio, ed erano tanti sicuramente che avevano beneficiato del ministerio di Paolo, dell'apostolo Paolo, però c'erano tanti che non lo riconoscevano, che lo ignoravano, tant'è vero che in certe lettere voi vedrete che lui un poco se la prende, diciamo che si sfoga, per usare un termine magari che non sembra, però non per questo smise la sua attività apostolica fino all'ultimo, anche se tante volte si rendeva conto dell'incomprensione, si rendeva conto della logica strana che tante volte animava le stesse persone che volevano drivers anziché leaders, cioè che volevano persone che li dominassero fortemente. Questo è spesso nella mentalità del popolo di Dio, cioè preferiscono essere dominati fortemente che guidati nell'amore. E questo perché purtroppo ognuno di noi ha sviluppato una insicurezza tale nella propria vita, nella propria identità, cioè che preferisce essere guidato quasi con un polso durissimo. Ma lo Spirito Santo non fa così, lui non ha bisogno di guidarci con un polso durissimo. Perché? Perché ha messo la guida dentro ognuno di noi, quindi vuole solamente farci scoprire questa guida interiore e farci capire come camminare guidati da Lui, come scoprire questa libertà, questa verità che ci fa liberi. Ecco perché lo Spirito Santo non è brutale, perché in realtà la correzione che Lui fa è quella di riportarci alla nostra vera identità, cioè a quella identità che in Cristo abbiamo ricevuto. Cioè Lui non ci dà un modello dall'esterno, ma illumina il modello meraviglioso che Dio ha messo in noi. E questo dovrebbe essere anche un compito e un modo di fare di quelli che diventano leaders, di quelli che hanno una chiamata a un ministero, a un servizio, a un compito. Non dovrebbe essere quindi quella di condurre con violenza, con forza, in maniera dogmatica, ma di aiutare la crescita dei propri fratelli, di aiutare gli altri proprio con l'esperienza e soprattutto con la chiamata e con l'abilità soprannaturale che Dio fornisce. E infatti vedrete che Paolo si definisce aiutatore. Lui dice, noi non signoreggiamo sulla vostra fede, ma siamo aiutatori della vostra allegrezza. In un'altra parte dirà di essere una tenera nutrice, questo lo voglio leggere, in Prima Tessalonicesi. Guardate come si definisce Paolo, sembra quasi un'immagine così commovente. Prima Tessalonicesi dice appunto in questa maniera, capitolo 2, verso 6. Dal verso 3 potremmo leggere, dice, perché la nostra esortazione non viene da inganno, né da motivi impuri, né è fatta con inganno, ma siccome siamo stati approvati da Dio, ecco, Dio ha approvato, Dio ha mandato e approvato, che ci ha stimati tali da poterci affidare il Vangelo, parliamo in modo da piacere, non agli uomini, ma a Dio che prova i nostri cuori. Difatti, dice, non abbiamo usato un parlare lusinghevole, come ben sapete, né pretesti ispirati da cupidigia, cioè i nostri discorsi non sono stati volti a cercare quasi, che ne so, di fregarvi qualche cosa, di rubarvi, di controllarvi, di avere un potere su di voi, ma, e Dio ne è testimone, dice, e non abbiamo cercato gloria dagli uomini, né da voi, né da altri, quantunque come apostoli di Cristo avessimo potuto fare valere la nostra autorità. Dice, sebbene per l'autorità che Dio ci aveva dato, in senso spirituale, avremmo potuto pretendere certe cose, lui dice, invece siamo stati mansueti in mezzo a voi, come una nutrice che cura teneramente i propri figlioli. Guardate questa immagine. Noi pensiamo l'apostolo come chissà che cosa, e lui quasi definisce come una tenera nutrice che cura i propri figlioli. Questo è meraviglioso, questa immagine dell'amore che si esprime proprio servendo e dando tutto per gli altri. E questo Paolo lo stava sperimentando. Quindi, dicevo, non leader, come diceva quell'articolo, cioè non drivers, ma leaders, persone che possano realmente essere canali meravigliosi. E vogliamo brevemente descrivere così, molto en passant, cioè queste caratteristiche generali di questi mandati, di questo servizio particolare che Dio dà, che Gesù ha dato a uomini in particolare, che Lui stesso ha abilitato a svolgere questo compito particolare e che Lui stesso appoggia e che Dio stesso accompagna con i segni e che Dio stesso poi considererà e giudicherà. Cioè nel senso che l'Apostolo Paolo stesso dice: io stesso non mi giudico, ma quello che mi giudica è il Signore. Cioè non sto a guardare quello che pensano gli altri di me, ma io ho bisogno di essere fedele alla chiamata che Dio mi ha fatto. Diciamo che il mandato più omnicomprensivo, se così possiamo dire, più esteso come potenzialità carismatica è proprio il mandato di apostolo. Cioè questa caratteristica, questa capacità soprannaturale che Dio può conferire a persone, indipendentemente dal loro ruolo gerarchico, dal loro ruolo ecclesiale. Stiamo parlando di caratteristiche spirituali, non stiamo parlando di governo della Chiesa, non stiamo parlando di cariche, non stiamo parlando quindi di discorsi di gerarchia, stiamo parlando di capacità soprannaturali, di carismi soprannaturali, di personalità carismatiche, proprio che lo Spirito Santo sta creando come le creava nella Chiesa primitiva, proprio perché tutto il corpo ne benefici in una maniera meravigliosa. Dicevo che la chiamata apostolica, apostolo significa inviato da Dio in senso generico, e in questo senso tutti siamo apostoli, nel senso di inviati, mandati ad essere testimoni, ma l'apostolo riceve una chiamata particolare, cioè quello che Dio ha chiamato ad essere apostolo, cioè non gli ha dato un diploma di apostolo, ma ha manifestato attraverso realmente la vita di quegli uomini dei carismi particolari, cioè che configurano questo tipo di chiamata. Vediamo che una persona che ha questa potenzialità da parte di Dio di fare sorgere dei gruppi, di fare sorgere delle piccole comunità, di fare veramente risvegliare nello Spirito Santo tanti credenti, cioè di poter trasmettere veramente questa volontà di Dio, questa volontà di redenzione, di salvezza, di nuova vita, cioè in una maniera tale che possano sorgere nelle varie parti del mondo dei gruppi, delle comunità animate veramente dallo Spirito Santo. L'Apostolo è qualcuno che è inviato da Dio, cioè va e attraverso la predicazione, attraverso l'unzione dello Spirito, attraverso i segni che lo accompagnano, e ricordate che i segni accompagnano, cioè seguono i cristiani, non i cristiani seguono i segni, perché noi purtroppo siamo abituati al contrario, cioè di seguire qualunque segno che c'è, mentre quello che la Scrittura ci dice è che Dio aggiunge alla nostra testimonianza la sua testimonianza. I segni, i miracoli sono qualcosa che Dio dà per confermare la predicazione, per confermare la sua parola. Ecco, quindi seguono il cristiano, non è che è il cristiano che va seguendo i segni, perché non è bene per questo, potremmo rischiare poi di prendere delle grosse cantonate se stiamo seguendo semplicemente qualcuno che ha il dono di profezia o se stiamo seguendo qualcuno che ha la rivelazione o la visione. Sono cose che Dio ci dà, ma non dobbiamo prenderle come guida di una comunità in maniera totale. La guida rimane sempre la parola ispirata dallo Spirito Santo, rimane veramente l'autorità che la Scrittura ha nella nostra vita, e il consiglio, l'unzione dei nostri conduttori, dei leader, questa rimane la guida generale. Dio poi in questa guida inserisce quei segni particolari che devono aggiustare, devono farci capire, evitare certe trappole, evitare certi momenti, ecco, ma non che in ogni caso devono fornire l'unica guida per il nostro cammino cristiano, se no arriviamo alla concezione quasi magica di una persona che anziché sviluppare fede continua a cercare qualche cosa, continua a cercare di utilizzare la fede degli altri per dirgli: cosa mi dice il Signore? Cosa dice il Signore di me? Chiedi al Signore cosa ti dice che devo fare per questo. E ci sono tante persone che anziché sviluppare questa fede interiore che le porterà a camminare sempre di più nella volontà di Dio, rimangono morbosamente attaccati ad altri che hanno dei doni particolari. E avviene poi questo fatto che in realtà non si cresce. Perché vero è che una persona può ricevere qualche cosa per te, ma dicevo quanto poco fa, parlavo stamattina delle diete squilibrate, il fatto che tu pensi che tutta la guida di Dio deve poi dipendere da quella persona non ti farà crescere in maniera equilibrata, perché magari dovrai fare ogni giorno, avrai questo bisogno della rivelazione profetica di qualcuno che ti dice cosa devi fare, ma questo non ti farà sviluppare quella esperienza di fede personale e quindi rimarrai morbosamente legato a quella persona. E quindi questo dono che Dio ha dato a qualcuno e che potrebbe essere qualche cosa che ti serve, diventa qualche cosa che non ti fa crescere. Capite la differenza? L'abuso, come l'abuso può portare anziché a una libertà maggiore, a una dipendenza, a essere handicappati, ad avere bisogno sempre quasi della certezza di una rivelazione che Dio dà a un'altra persona per poter fare qualche cosa. Ma Dio vuole sicuramente esprimere i suoi doni, i suoi carismi attraverso altri, ma vuole stabilire un rapporto personale con ognuno di noi, vuole che ognuno di noi sia capace di cominciare a comprendere la guida dello Spirito Santo e a fare i primi timidi passi senza bisogno ogni momento di telefonare a qualcuno e dire: ma che fa, faccio questo passo, faccio quest'altro, se no non imparerai mai. Dicevo, ritornando al fatto dell'Apostolo, è un ministero dato per fondare comunità cristiane ed è qualche cosa che in qualche modo comprende tutti gli altri ministeri. Cosa significa? Cioè che nella chiamata apostolica c'è questa potenzialità dell'essere profeta, dell'essere evangelista, dell'essere dottore della parola, cioè la somma di tutte queste capacità soprannaturali, stiamo parlando, non capacità umane, di queste capacità soprannaturali si esprimono proprio nel ministero apostolico. I segni, l'abbiamo detto poco fa, lo leggiamo un attimo per vederlo di nuovo nella Bibbia, sempre in Seconda Corinzi, dice così, Seconda Corinzi 12, verso 12. Certo, i segni dell'Apostolo sono stati manifestati in atto fra voi, nella perseveranza tutta prova, nei miracoli, nei prodigi ed opere potenti. Voglio leggere un attimo in quest'altra versione, però partendo dal verso 1. Dice così, l'Apostolo Paolo tante volte doveva quasi difendere il suo ministero, si trovava proprio ad essere in crisi per questo. Dice così: bisogna che io proprio mi vanti, certo non è una bella cosa, ma voglio... No, sto leggendo da verso 12, scusate. Verso 12, cioè capitolo 12, verso 11. Ho parlato proprio come se fossi pazzo, ma siete voi che mi ci avete costretto. Toccava a voi parlare bene di me e non portarmi al punto di doverlo fare io. Era come a dire: c'è bisogno che io stesso mi devo difendere. Stava dicendo: voi dovevate rendervi conto e capire la sincerità del ministero che io ho. E poi, perché anche se io non sono niente, non c'è una sola cosa che hanno questi altri eminenti tizi che non l'abbia anch'io. Quando sono stato da voi, vi ho dato senza ombra di dubbio tutte le prove che ero un vero apostolo, mandato a voi da Dio stesso. Infatti, con estrema pazienza, ho compiuto in mezzo a voi molti miracoli, prodigi e opere potenti. Qua l'Apostolo Paolo parla di questi segni, proprio che caratterizzano la chiamata apostolica. Abbiamo colto questi di qua, ma vorrei leggere un'altra scrittura a riguardo di questo, che ci dà proprio una idea della chiamata apostolica. In Prima Corinzi, al capitolo 4, prima c'è quella citazione che avevo fatto poco fa, dice così: ognuno ci stimi come dei ministri di Cristo e degli amministratori dei misteri di Dio. Ancora una volta vedete questa espressione, ministri di Cristo e amministratori dei misteri di Dio, cioè qualche cosa che tu trasmetti, di cui diventi canale per il beneficio degli altri. E poi dice di quello che si chiede agli amministratori è che ognuno sia trovato fedele. E infatti poi continuerà, dice: a me non importa di essere giudicato da un tribunale umano, ma quello che mi giudica è il Signore. E poi guardate un poco quel versetto particolare, sempre in capitolo 4, che ci dà un'idea di questo primato, di questa potenzialità apostolica, e dice al verso 9: poiché io stimo che Dio abbia messo in mostra noi gli apostoli ultimi fra tutti. Ma com'è strano, ultimi fra tutti. Questo ci fa vedere la differenza tra una realtà esterna, tra una carica esterna e una chiamata interna. Cioè ci sono persone che hanno ricevuto una chiamata apostolica meravigliosa, ma magari si trovano missionarie, non lo so, ci sono preti che saranno missionari in degli stati che noi neanche conosciamo che esistono, e hanno un'autorità, e hanno una chiamata, e hanno una unzione da parte di Dio così forte, ma noi non li conosciamo neanche. Magari conosciamo benissimo il parroco della nostra città o il vescovo, ma non conosciamo queste persone perché probabilmente sono in posti sperduti, stanno servendo il Signore in dei posti dove nessuno li vede, ma probabilmente hanno un'unzione interna che, come dice qua, Dio abbia messo in mostra noi gli apostoli ultimi fra tutti come uomini condannati a morte. Guardate che strana questa scrittura. C'è questa specie di realtà, c'è grande nell'invisibile, ma piccola e povera nel visibile. E queste sono le cose di Dio. Grandi nell'invisibile, grandi nel mondo spirituale, ma spesso non così evidenti nel mondo materiale. Gesù era così. Dice la scrittura che lui non aveva qualche cosa per cui attirava gli sguardi o chissà che cosa che poteva farlo sembrare un grande nella realtà esteriore, nella sua origine, nella sua vita, nella sua famiglia, nell'ambiente dove è vissuto. Era un ambiente molto sperduto, molto poco conosciuto, eppure in quell'uomo c'era la pienezza della Deità. Cioè in quell'uomo che all'apparenza non aveva nulla, in realtà c'era la massima rivelazione della potenza di Dio. Ecco perché l'ottica di Dio spesso è diversa. Ecco perché gli uomini del suo tempo rischiarono, e molti non lo accettarono, perché avevano un'idea della grandezza, della potenza, intesa nel senso di, l'abbiamo detto tante volte, forse lo immaginavano un grande sindacalista che finalmente li avrebbe liberati dal potere dei romani, forse lo immaginavano, ognuno aveva un'idea della potenza secondo dei criteri umani, della grandezza secondo la logica umana, e Gesù, così com'era, non certamente soddisfava quei desideri, quelle aspettative della maggior parte delle persone. Eppure nell'esteriore non c'era niente che poteva fare pensare alla sua grandezza, ma la potenza, la realtà, la virtù, la santità, la pienezza della Deità abitavano corporalmente dentro di lui. E questo è un miracolo meraviglioso che ci deve fare comprendere come ancora oggi le realtà spirituali sembrano le meno appariscenti, sembrano le meno forti, sembrano le meno certe, ma attraverso queste realtà invisibili Dio può rivoluzionare prima di tutto la nostra vita. E io ringrazio il Signore perché questo sta avvenendo dentro di voi, perché sta rivoluzionando, perché sta illuminando la sua grazia in ognuno di noi, e poi attraverso di noi può anche rivoluzionare, può trasmettere questo messaggio del regno di Dio intorno a noi, e può fare sì che tante persone ricevano questo messaggio del regno ed entrino in questa libertà gloriosa dei figliuoli di Dio. Dicevo in questa parte, se voi la leggete in quella versione, non so com'è, la vuoi leggere tu un attimo, Luciano? Capitolo 4, verso 9.
Penso che Dio abbia messo invece noi apostoli all'ultimo posto. Siamo come dei condannati a morte, messi in piazza, spettacolo al mondo intero, agli angeli e agli uomini. Così, a causa di Cristo, noi siamo i pazzi e voi i sapienti. Noi i deboli, voi i forti, noi i disprezzati e voi gli onorati, noi fino a questo momento almeno soffriamo la fame, la sete il freddo, i maltrattamenti e non abbiamo una casa. Lavoriamo con le nostre mani e ci affatichiamo. Quando ci insultano, benediciamo. Quando ci perseguitano, sopportiamo. Quando dicono male di noi, rispondiamo amichevolmente. Siamo diventati la spazzatura del mondo, il rifiuto di tutti, e lo siamo tuttora.
Guardate un poco, che strano. Dice, noi siamo pazzi, voi siete savi. Cioè, stava parlando a dei credenti, come a dire, la nostra chiamata è come se dicesse l'Apostolo Paolo, ci mette in una condizione tale che voi ne beneficiate, e voi e noi invece, che siamo quelli in fondo che ministriamo queste realtà di Dio, in realtà siamo più sconosciuti. Come a dire, noi sopportiamo di più, voi sopportate di meno, cioè la nostra crescita spirituale ci permette, era come se dicesse, di superare delle prove, delle difficoltà che voi, semplici credenti o con una crescita spirituale diversa, neanche vi immaginate. Dice, noi siamo deboli e voi siete forti. In realtà questa chiamata apostolica stava portando Paolo in circostanze dove veramente lui si trovava in grossi problemi e magari gli altri, cioè, beneficiavano invece, gli altri credenti. C'erano dei credenti probabilmente che stavano tranquilli in casa, non avevano problemi, e lui invece sempre tra persecuzioni, digiuni, lotte, molto più grosse. Ecco, quindi guardate un poco, che strano. Cioè, l'Apostolo Paolo stava dicendo che l'essere più grandi, secondo la ottica di Dio, non necessariamente corrispondeva ad essere più grandi secondo la ottica umana. Non so se è chiaro. E la sua vita ne era una dimostrazione. Voglio leggervi ancora, proprio perché questo concetto sia chiaro, in quest'altra versione. Sempre dicevo al capitolo 5, sì, capitolo 4, cioè verso 9, sì. Dice in questa maniera. Allora, dobbiamo sopportare tribolazioni di ogni genere, ma non siamo ridotti agli estremi, ma non siamo preoccupati, ma non disperati, perseguitati, ma non abbandonati, colpiti, ma non uccisi. Guardate, cioè, subivano nella realtà di ogni giorno delle prove, dei test, chiamiamole così, che se li avessimo dovuti affrontare io e tu, sicuramente non avremmo avuto questa capacità. Ecco perché questa capacità soprannaturale, questa potenza soprannaturale deve venire da Dio nella nostra vita, perché se noi ci troviamo a portare dei pesi, a portare avanti delle missioni, a portare avanti dei compiti, ma con la nostra energia, arriveranno in un certo momento dei test che ci impediranno, che ci bloccheranno. Ma la vita dell'Apostolo Paolo era una vita di test che però poteva, per la grazia di Dio, superare. E la tua vita, se tu stai seguendo quello che lo Spirito Santo ti sta indicando, se tu stai camminando sotto la guida e sotto l'unzione dello Spirito Santo, stai sicuro che non ci saranno prove o difficoltà che non potrai superare, perché insieme alla difficoltà ci sarà anche la potenza da parte di Dio di poter superare, di poter veramente realizzare una vittoria, un superamento, una possibilità di vittoria su tutte le tue circostanze difficili, su tutte le tue circostanze negative. E andiamo un attimo a un'altra chiamata, che è quella profetica. Ancora, questo è un ministero molto particolare. Voi sapete, nel Vecchio Testamento c'erano delle scuole di profeti, c'erano proprio un ministero profetico molto sviluppato, ma nel Nuovo Testamento questa personalità carismatica del profeta è proprio una personalità carismatica che si può sviluppare intanto su persone che hanno cominciato a ricevere dei doni di rivelazione, profezia, discernimento degli spiriti. Sono delle persone che realmente Dio ha abilitato nella Chiesa ad avere questa comprensione più profonda. Profeta significa, come dizione, che parla da parte di Dio, e in generale noi sappiamo che per quanto riguarda i doni, citava stamattina il fratello Luciano, i doni di profezia riguardano soprattutto un linguaggio di esortazione, edificazione e consolazione. Cioè, generalmente nei doni profetici normali non si esprime rivelazione nel senso di cose che devono avvenire, predizione, mentre qualche cosa di queste si comincia a esprimere quando nella vita di questa persona si sviluppa questo tipo di ministero che è profetico. Tanto è vero, ci sono tanti esempi nella scrittura, voglio leggervene uno solo. In Atti degli Apostoli si parla, ve lo cito io stesso, si parla delle figlie dell'evangelista Filippo, le quali avevano tutte e quattro il dono di profezia. Non so se ve lo ricordate questo episodio, ma possiamo un attimo leggere in Atti degli Apostoli, al capitolo 21, al verso 8, dice così: «E partiti l'indomani, giungemmo a Cesarea, ed entrati in casa di Filippo l'evangelista, che era uno dei sette, dimorammo con lui. Ora, egli aveva quattro figliole non sposate, le quali profetizzavano». Guardate un po' cosa ci dice la scrittura. Però dice: «Eravamo qui da molti giorni, quando scese dalla Giudea un certo profeta di nome Agabo, il quale è venuto da noi, prese la cintura di Paolo, se ne legò i piedi e le mani e disse: questo dice lo Spirito Santo, così legheranno i giudei a Gerusalemme l'uomo di cui è questa cintura e lo metteranno nelle mani dei gentili». Qua vediamo qualche cosa che ci fa comprendere. Cioè, Paolo si era fermato per parecchi giorni nella casa di queste figliuole di Filippo che profetizzavano tutte. Probabilmente avevano avuto delle profezie, ma nessuna di loro in realtà aveva espresso questa verità. Dovette venire un profeta, proprio qualcuno con un ministero profetico, quindi non con un dono di profezia. Dono di profezia, ognuno di noi può a un certo punto dallo Spirito Santo essere usato per esprimere una parola di edificazione, di esortazione, di incoraggiamento. Ma in questo caso poi dovette venire un profeta di nome Agabo, e là lo Spirito Santo, attraverso questo ministero profetico, diede una vera e propria rivelazione, predizione di quello che sarebbe successo all'apostolo Paolo. È chiaro questo concetto? Quindi questa differenza dei semplici doni di profezia da un ministero profetico, cioè qualche cosa che va sviluppandosi nella vita di una persona chiamata a questo tipo di carisma e che comincia a fargli quasi realmente vedere più profondamente nelle realtà, avere molto più operanti i doni di rivelazione, il dono di discernimento, la parola di conoscenza, tutte queste cose cominciano a diventare più operanti nella sua vita proprio per questa rivelazione da parte di Dio che comincia a funzionare in una maniera più forte, in una maniera più grande. E vediamo che questi ministeri, queste potenzialità sono solitamente permanenti, mentre diciamo i doni sono iniziativa dello Spirito Santo, cioè lo Spirito Santo a un certo momento esprime attraverso di te un dono di guarigione, esprime un dono di conoscenza. Quando si forma, si comincia a formare una personalità carismatica, è come se questa persona cominciasse ad acquistare queste potenzialità. Dipendono sempre da Dio, è chiaro. Però la misura di fede che sta crescendo nella vita di quella persona porta sì che questi doni cominciano a funzionare in una maniera più continua e quella persona comincia ad assumere una chiamata profetica. Cioè, possono avere, cioè, secondo la misura della loro fede, una parola sempre nuova di rivelazione, di incoraggiamento, di esortazione, ma anche di predizione, di conoscenza e così via, quasi in una maniera costante. Questo fa vedere già che da un semplice dono di profezia, dono di conoscenza, nella persona si va sviluppando questo tipo di ministero che si chiama profetico. Non so se è chiaro, poi non possiamo scendere in approfondimenti perché l'espressione del ministero profetico, della profezia, poi avviene in maniera diversa, cioè può avvenire semplicemente con una ispirazione, cioè come un profeta che ebbe in rivelazione il fatto che ci sarebbe stata una carestia, allora poi disse questa rivelazione e nel Vecchio Testamento, cioè nella Chiesa primitiva, negli Atti degli Apostoli, e allora attraverso questa rivelazione poi si organizzarono in maniera tale di preparare tutte le cose, di cercare di preoccuparsi per fare dei viveri, per tamponare questa situazione che sarebbe intervenuta. Quindi la rivelazione può essere un'ispirazione diretta, che poi uno può dire, può essere qualcosa di estemporaneo, cioè in cui lo Spirito Santo attraverso il profeta, questo l'abbiamo visto per esempio ora, l'abbiamo letto che Agabo prendendo queste cos'era qua? prendendo, ecco, questi cinti, quella cintura di Paolo, se ne legò i piedi e attraverso lo Spirito Santo disse: così legheranno. O può essere proprio una parola profetica in cui lo Spirito Santo stesso parla, cioè nel senso che le parole, cioè, passano attraverso il canale in una maniera proprio totale, cioè senza che il canale umano, in questo caso l'uomo, cioè le vari, le amplifichi, le sottoponga alla sua sintassi, perché è chiaro che, cioè, noi tante volte riceviamo un'ispirazione, faccio un esempio, profetica, però nel momento in cui parliamo è facile che useremo la nostra capacità di costruire sintatticamente o grammaticalmente, cioè se una persona ha un linguaggio limitato dal punto di vista di conoscenza mentale, chiaramente, solitamente, ecco, a meno che proprio lo Spirito Santo non ti dà le parole vere e proprie, la tua espressione nella profezia rifletterà la tua cultura, rifletterà i tuoi errori di grammatica, se ne fai, rifletterà quelle parti della tua mente che, mentre può avvenire che una profezia venga direttamente, cioè Spirito Santo, vocalizzazione, per cui tu puoi dire direttamente anche delle cose, come quando una persona, per dire, può parlare dei linguaggi che non ha mai conosciuto, e in questo il dono delle lingue, per esempio, è di questo genere. Ecco, tu nella espressione verbale puoi dire delle parole che tu conosci dopo che le hai dette. Non so se avete capito il concetto. Cioè che tu stesso le conosci dopo che le hai dette, non prima. Cioè non ti arriva prima l'ispirazione e poi tu parli. Cioè prima tu parli e poi tu capisci quello che hai detto. Allora questa è proprio una espressione diretta, Spirito Santo, canale. Ma non è questo il tema dello studio, quindi andiamo avanti. Dicevo, un'altra chiamata meravigliosa, ne abbiamo parlato all'inizio, proprio stavamo parlando qui di Filippo, che era un evangelista, ci dice la Scrittura. Cosa significa? Evangelista in generale significa annunziatore della buona novella. C'è un ministerio che Dio dà ad alcune persone, Dio ci fa tutti annunziatori della buona novella, questo sì, senza dubbio, Dio ci chiama tutti ad essere testimoni, ma Dio conferisce questa abilità soprannaturale, in particolare a qualcuno, che riceve da Dio questa unzione particolare, sia nella predicazione della buona novella, del messaggio della salvezza, sia accompagnato da segni particolari. E infatti vediamo proprio l'evangelista Filippo, se lo andiamo noi a cercare, se lo andiamo a vedere negli Atti degli Apostoli, al capitolo 8, vediamo un poco cosa faceva. Capitolo 8, verso 5. Filippo, disceso nella città di Samaria, vi predicò il Cristo, e le folle, di pari consentimento, prestavano attenzione alle cose dette da Filippo, udendo e vedendo i miracoli che egli faceva. Guardate, udendo e vedendo. Ma aspettate, i miracoli mica si possono udire, i miracoli si possono vedere. Allora l'udire è riferito alla potenza della predicazione, cioè lui predicava la parola di Dio e le persone udivano questa predicazione della parola di Dio e vedevano i segni che accompagnavano questa predicazione. E infatti continua e dice: poiché gli spiriti immondi uscivano da molti che li avevano, gridando con grande voce, e molti paralitici e molti zoppi erano guariti, e vi fu una grande allegrezza in quella città. Guardate un poco, qui l'evangelista Filippo era proprio in una sua campagna di evangelizzazione, se volete, e quindi vedete che la caratteristica proprio di questo ministero evangelistico è proprio questa caratteristica di trasmettere gli elementi fondamentali della fede, cioè della conversione di Cristo in noi, speranza di gloria, accompagnati dall'unzione dello Spirito Santo, che sottolinea e dà un'attestazione e accompagna la tua predicazione, se hai ricevuto questo carisma di evangelista, proprio con i segni particolari, guarigioni, liberazione da spiriti immondi e così via. Quindi è un ministero che è ovvio che opera con la massima libertà per portare risveglio, incoraggiamento, benedizione, e soprattutto per portare le persone incredule a Cristo. E questo è un ministero molto importante. E Dio, sono convinto che ha dato tanti di questi ministeri alla Chiesa, nella effusione, nel risveglio, nel rinnovamento carismatico. Dio sta dando questi ministeri, sta dando questi carismi. Forse si cominceranno a esprimere prima con qualche dono, ma Dio sta dando questi carismi proprio perché l'intero corpo possa beneficiarne. E niente di strano che tu hai ricevuto, e questo lo Spirito Santo te lo farà vedere se tu cominci però a trafficare e a mettere in opera quel poco che hai ricevuto. Cioè non ti aspettare che da un giorno all'altro ti sveglierai un evangelista o un apostolo o un profeta, se tu non cominci a lasciare che lo Spirito Santo ti usi già in quelle ispirazioni che ti mette di dentro, in quelle rivelazioni piccole, in quella guida già piccola che fornisce la tua vita, non pensare che da un giorno all'altro lo Spirito Santo ti potrà dire vai là da quella persona X e digli questo, questo e questo. Non succederà da un giorno all'altro se non c'è una confidenza, se non c'è una crescita veramente spirituale. Ancora un altro carisma è quello pastorale, ecco, pastorale nel senso di cura. Pastore è qualcuno che cura le pecore. Ci sono tanti esempi nel Vecchio Testamento, non possiamo certamente prenderli, ma vediamo qualche esempio che Gesù stesso fece. Intanto, questo è un ministero che porta ad avere questo senso di amore, questo senso di desiderio. Ecco, questo senso che Paolo esprimeva, tenera nutrice. Proprio questo è il cuore pastorale, c'è una persona che ha un desiderio è proprio grande perché i propri figli spirituali, non i figli fisici, anche i nostri figli reali, ma nel senso spirituale è questo senso di peso, di travaglio, di desiderio che Paolo stesso aveva perché Cristo fosse formato nella Chiesa. E questo caratterizza il cuore pastorale, cioè qualcuno che sente un peso tremendo di cura reale nella vita degli altri, di cura, cioè cura cosa significa? Ecco, perché questo cura potrebbe essere generale, dice cura, dice ma c'è il medico che cura. No, non stiamo parlando di cura medica, non stiamo parlando di dare psicofarmaci o di dare rimedi di tipo medico, ma stiamo parlando di quel bisogno che ognuno di noi ha di essere curato, di essere proprio aiutato nella propria crescita spirituale. E questo ministero è un ministero che Dio dà ad alcuni, che rende più capaci non solo di realmente risolvere prima i loro problemi, ma di diventare aiutatori, di diventare fratelli che aiutano gli altri fratelli, che li aiutano realmente a crescere, che li curano con amore. E per fare questo, ecco qualche caratteristica generale. Intanto Gesù disse che il pastore conosce le sue pecore. Quindi, primo fattore di una chiamata pastorale è questo fatto che tu hai bisogno di conoscere le persone che devi aiutare. Se tu non le conosci, non le puoi neanche aiutare. Se tu non hai una conoscenza dei problemi reali che quella persona ha, come fai ad aiutarla? L'aiuterai in maniera teorica. Ecco perché è chiaro che questo ministero prevede la possibilità di avere un contatto con le persone. Ancora, ispirazione e guida. Ancora, fortificare le pecore deboli. Come dice in Ezechiele 34, versetto 4, c'è questa possibilità che il pastore ha di fortificare le pecore. Poi, di guarire le malate. C'è questa capacità proprio di comprendere quando qualcuno attorno a noi sta male e di essere usati da Dio proprio per aiutare quella persona a superare quel malessere, quella malattia, non nel senso fisico semplicemente, anche se quando uno è malato fisicamente ha bisogno di un'assistenza e di una cura, di affetto e di amore maggiore, ma stiamo parlando anche di malattie psichiche, malattie spirituali in cui abbiamo bisogno di essere vicino agli altri. La chiamata pastorale ti fa essere vicino alla pecora, ti fa veramente desiderare la sua crescita, la sua guarigione, ti farà fasciare le sue ferite, come ancora dice in Ezechiele 34,4, ti farà ricondurre le smarrite, cioè quelle pecore che a un certo punto o hanno preso così tante bastonate, o hanno incontrato qualche lupo, o hanno chissà che cosa gli è successo, hanno cominciato veramente ad andarsene fuori dall'ovile della comunione fraterna. E allora un ministero pastorale è un ministero che si preoccupa non tanto solamente di predicare, di fare, ma è quel ministero che tante volte agisce nell'ombra e sta a guardare, ma guarda, quel fratello è che non lo vedo alla riunione di Pozzo Moretto, che ne so, da tre volte, chissà cosa gli è successo, allora vi aspetta che gli telefono, aspetta che... Ecco, questo atteggiamento non di solamente così, vedere quello che succede, nuovi miracoli, ma è un lavoro molto più cioè molto meno appariscente, cioè molto meno evidente. Cioè non è come quello che il grande evangelista che fa grandi predicazioni, grandi miracoli, forse tutti vorrebbero essere quel ministerio, o il grande profeta che è ispirato, quello è un ministerio che non è così tanto magari apparente nell'espressione, ma che ha un'importanza e un'azione fondamentale proprio nella cura del corpo, veramente nella coordinazione di amore che può avvenire nel corpo affinché tutti funzioniamo bene. Perché, ripeto, come dicevo stamattina, tutto il corpo funziona nella misura in cui i singoli componenti funzionano. Non è possibile che dire, vabbè, che mi interessa che tu stai male, tanto io sto bene. Non è possibile nel corpo di Cristo stare bene se c'è qualcuno che sta male. E questo è qualcosa che l'amore vi porterà a scoprire. Non potete disinteressarvi dei problemi degli altri se veramente state crescendo nell'amore. L'amore vi costringerà a prendervi i pesi degli altri come se fossero vostri, perché vi farà capire di essere nello stesso corpo. Quindi quando tu prendi un peso del tuo piede, non dici io che seccatura questo piede che c'ho, ma perché me lo devo portare appresso col callo che c'ho, dice quasi quasi me lo taglio. Lo fate questo ragionamento voi? Non credo. Anche se tante volte lo diciamo, mannaggia se non avessi questo piede che mi fa male, o questo stomaco, ma in realtà non possiamo vivere senza piede, cioè senza piede sì, senza stomaco magari sì, ma ci sono altri organi che non li possiamo eliminare, e in ogni caso eliminarli ci darà sempre una incapacità generale nel corpo. Dio per questo vuole che ci prendiamo cura gli uni degli altri, che scopriamo, come dice la sua parola, che siamo membra gli uni degli altri. Siamo stati uniti in uno stesso corpo e realmente ecco perché la cura che noi facciamo a un'altra persona in realtà può fare stare meglio noi. Non so se è chiaro, perché tu curi una parte del tuo corpo e più tutti stanno bene, più tutto il corpo ne beneficia e starà bene. Quindi ricondurre le smarrite, cercare proprio le pecore perdute. E l'ultimo ministerio, vogliamo accennare ancora, è quello dottorale, cioè questa capacità soprannaturale che Dio dà ad alcuni fratelli e che sicuramente vuole sviluppare nella vostra vita, cioè che sicuramente svilupperà nella misura in cui ognuno di noi, ognuno di voi ha cominciato di più a meditare la parola di Dio, a lasciare che lo Spirito Santo proprio vi guidi nella comprensione. È un ministero dottorale, cioè con questa capacità intuitiva per penetrare le verità cristiane, per coglierne proprio la rivelazione, e nello stesso tempo creerà pure in voi una personalità docente. Ecco, chi ha ricevuto questa unzione, questo carisma, anche se è una persona che non sapeva spiccicare tre parole davanti a un pubblico, cioè riceverà questa capacità di questo spirito docente, se così possiamo dire, cioè di questa capacità di trasmettere, di comunicare, di rendere semplici delle verità che sembrano grandi, ma rendile semplici, capaci di trasmetterle agli altri. E questo, diciamo, è quello che riguarda la chiamata dottorale. E io a questo punto vorrei un attimo fermarmi per fare delle domande, perché poi passeremo alla parte più importante di questi studi, che riguarda proprio i frutti della nostra nuova identità, dello Spirito Santo. Lasceremo questa parte perché io credo che lo Spirito Santo sta realmente manifestando i suoi carismi, sta manifestando i suoi doni in maniera tale che si evidenziano. Non abbiamo bisogno di studiarli, certo abbiamo bisogno di conoscere questo, però io so che Dio sta chiamando tante persone a un ministero in tutto il mondo, quindi anche tra di voi sicuramente. Dio sta sviluppando delle personalità carismatiche proprio non per metterle in mostra o per dargli una carica nel senso così, ma per metterle al servizio, per donarle alla Chiesa, per donarle all'ambiente, alla città, al posto dove sei. Dio sta facendo dei doni a tutti gli uomini meravigliosi. Gesù sta realmente conferendo questa capacità particolare di essere ministri di un nuovo patto, in generale a tutti, ma in particolare ad alcuni di voi che riceveranno, o se non hanno già ricevuto, forse l'hanno già ricevuto, ma se non l'hanno ricevuto, riceveranno una chiamata particolare per essere operai nel campo che Cristo realmente sta curando. Ok, amen.